ben ritrovato ad Antonio Barilla. Ciao Antonio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Caro Antonio, stavo dicendo ai nostri amici, io capisco il loro pessimismo, la loro visione, qualcuno anche disfattista, no, rispetto al discorso Juventus, però purtroppo lo sapevamo già, no, che senza Champions League, ma a prescindere, la Juventus, la dirigenza, in questo caso Carnevali, può muoversi in un raggio d'azione limitato, no Antonio?
Sì, ma non capisco il difattismo, se ancora non si è neanche iniziato.
Per i nomi che si leggono, ma possibile Colomani, ma possibile Sorlot, ma possibile. Però purtroppo.
Cosa si pretende?
Ah, non lo so, Antonio. Guarda, boh.
Bisogna fare i conti con la realtà. La realtà, esatto, è una squadra che ha bisogno di rinforzarsi, ma ha bisogno anche di stare attenti al bilancio, soprattutto poi in un contesto dove giocatori di grandissimo spessore faticano a scegliere la Serie A.
Esatto.
Quindi, sommando le due cose, bisogna considerare queste difficoltà e pensare che a far grande la Juventus dovranno essere delle ottime intuizioni.
Ecco,
investimenti sì, ma non è possibile pensare di prendere i grandissimi nomi o di investire cifre folli. Quello da togliere totalmente, perché significa sognare. Invece mettersi nelle mani di un dirigente esperto del nostro calcio significa fidarsi e allora magari investire delle cifre per costruire una squadra competitiva senza impazzire, che poi nella storia della Juve è successo mille volte, perché Vidal è arrivato per 10 milioni ed è diventato Vidal. E la storia della Juve bonipartiana è stata fatta sempre con giocatori pescati in provincia, quindi non è detto che sia un male. L'importante è che le cose si facciano con raziocinio, studiando bene i calciatori, le esigenze, le qualità e anche l'aspetto caratteriale.
Esattamente. Dicevamo dei nomi, no? Colomani ha detto sì, quindi c'è l'accordo, ora bisogna trovare l'intesa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain. Risulta anche a te che Luis Enrique abbia chiesto Thuram e quindi magari potrebbe essere favorita l'operazione Colomani. Non che sia uno scambio, però insomma possa essere favorita se magari loro chiedono alla Juventus Thuram.
Può essere favorita, ovviamente ci deve essere una valutazione Thuram all'altezza di quelle che sono le aspettative, proprio per il discorso complessivo che facevamo, ma soprattutto individuare una pedina di scambio può aiutare a trovare un'intesa sulla valutazione, che dal punto di vista del PSG è molto più alta di quello che la Juve intende spendere.
Sì.
E quindi se dovesse trovare de collo questa idea, perché che il giocatore piaccia è in dubbio, e se però dovesse decollare l'ipotesi può essere utile in questo senso.
Stavo pensando, Antonio, non so tu cosa, volevo anche sapere la tua. Oggi scrivevo un pezzo sul sito, mi è venuto in mente, no? Se dovessero andare in porto le operazioni, e poi ti chiedo ovviamente anche di che sì, cioè acquisto di che sì e cessione di Thuram, no? È un po' questa anche la nuova strategia, cioè vendi un calciatore che se te lo chiede Luis Enrique evidentemente ha grandi potenzialità, giovane, e prendi uno in scadenza, esperto, che vabbè poi dovrebbe nel caso ridursi ovviamente l'ingaggio, però insomma mandi via un calciatore sul quale forse, no, potevi contare.
Ma
potevi
investire. Bisogna capire che cosa si vuole, perché il discorso di Cassi intanto rientra in una valutazione di un giocatore che io personalmente non ritengo finito e che la Juve stava studiando da questo punto di vista. Ti faccio un esempio recente: quando è arrivato Boga,
sì,
in tanti hanno storto il naso, si è dimostrato un giocatore che era assolutamente in grado di dire la sua. Adesso ci sono tanti casi di giocatori che sono rientrati dall'Arabia o dall'America e hanno dimostrato di avere una seconda possibilità in un calcio più impegnativo come quello europeo. Quello che non dobbiamo dimenticare è un duplice aspetto, e ripeto, io vado oltre i sogni e mi fermo alle cose pratiche. Allora, uno, la Juventus deve fare cassa,
esatto,
quindi non è che tu cedi Thuram perché decidi di cedere Thuram. Se vuoi tenere il gioiello Yıldız, i giocatori, i pochi giocatori che hanno mercato sono Cambiaso, Bremer e Thuram. Quindi è inutile starci a girare
soldi.
La seconda cosa, che si rientra in un piano di ricerca, di esperienza importante, è comunque un giocatore che ha un passato nel Milan e nel Barcellona. e la Juventus ha bisogno anche di giocatori che portino personalità, conoscenza, abitudine ai grandi club, ai grandi spogliatoi. A parametro zero diventa un affare, e quindi è una valutazione che si sta portando avanti, ma anche lì ancora non si è chiuso nessuna parte.
È un'ipotesi, certo, un'ipotesi. Invece, al di là di Colomani, che mi pare di capire, insomma, bene o male, alla fine possa andare in porto, quindi sarebbe un ritorno, non si sta parlando, o meglio, si sta parlando poco, da qualche giorno, di Vlahovic. Che fine farà? Perché qualcuno dice forse accetta le offerte turche, quindi Vlahovic è solo una questione di soldi se dovesse accettare il Besiktas, per esempio.
Ma io non credo che sia una questione solo di soldi, credo che, come abbiamo sempre detto, è una questione di parametri su un giocatore 26 anni in nazionale a parametro zero. Cioè, è naturale che un giocatore di quel livello, portato in maniera assurda a parametro zero, perché tu se volevi cederlo ci guadagnavi, certo, se volevi tenerlo spendevi meno, porta tanti club a fare delle offerte che chiaramente sono valutabili. Io resto convinto che Carnevali proverà a valutare anche lui l'ipotesi di ragionarci, perché le cifre che abbiamo appena nominato i Colomani dimostrano che se tu vai a prendere un giocatore di spessore, se anche non accende la fantasia come dicevi tu all'inizio, spendi molto di più che accettare le condizioni di Vlahovic. Se sommi cartellino, commissioni e ingaggio, spendi molto molto di più, e siccome in un attacco tutto da rifare, Colomoni da solo non basta, io credo che opportunamente faranno un tipo di valutazione anche differente.
Tra l'altro aggiungiamo, ricordiamo, Antonio, che Vlahovic sarebbe il centravanti, diciamo, ideale per Spalletti, lo ha nominato subito titolare nella prima conferenza stampa, come ricorderai, di presentazione, poi purtroppo si è infortunato, quindi avrebbe anche ovviamente il gradimento dell'allenatore, ricordiamolo, nell'ultimo mese anche 4 gol, quindi io sono d'accordo con te, sperando però che...
Ma sì, è stata un'operazione improvvida, sì, perché un calciatore di quel livello tu non lo porti a scadenza, perché mal che vada lo vendi e finanzi un altro centravanti. Mm-hmm. Ma non puoi pensare di portare a zero un giocatore del genere. Se tu guardi dei giocatori medi, ti chiedono 30 milioni per il cartellino e tu devi sommare almeno 4 milioni di ingaggio. Fai il totale e dividilo per il solo ingaggio di un calciatore in scadenza.
No, ma io quando disse, mi ricordo quando come le disse, ne riparleremo a fine anno, dico ma come a fine anno, va a zero, pensavo tra me e me, però purtroppo è stato fatto l'errore, adesso la Juventus ne sta pagando ovviamente le conseguenze. Invece situazione portiere, anche lì, no, si pensava fosse quasi fatta per Martinez, invece?
Beh, invece è successo quello che succede in situazioni del genere, cioè la Juventus pensava di poter ottenere un ampio sconto sul cartellino del giocatore e di conseguenza investire esclusivamente sull'ingaggio, ma quando invece l'ingaggio è elevato e ti chiedono anche un prezzo di cartellino abbastanza alto, è normale che la trattativa si areni. Ma anche in questo caso io credo che si stia pagando una gestione non perfetta degli anni precedenti, perché io ribadisco, io non sono uno che ritiene Di Gregorio non all'altezza, credo che stia anche pagando un po' per tutti, per tanti, ma credo sicuramente che non c'era bisogno di avere quella fretta a mandare via Szczęsny e spendere 24 milioni per un portiere che l'anno dopo sarebbe stato comunque trattabile a cifre analoghe.
No, su questo ci sono pochi dubbi. Mi viene in mente anche Danilo, adesso è nominato Szczęsny e così mi è venuto in mente subito Danilo, che sta,
guarda,
è diventato
è
un
certo
leader,
che è venuto in mente,
un leader,
ma il problema di questa situazione è sciocca, è che la Juventus l'anno scorso si è lamentata per mancanza di personalità quest'anno sta impostando un mercato sulla personalità, quando intanto Danilo, e non solo Danilo, è in nazionale brasiliana. Quando Rabiot, a parte il calo finale complessivo, è stato protagonista al Milan, quando Szczęsny, mi pare, se non vado errato, che l'ho visto festeggiare con Barcellona. Sommiamo tutte le cose insieme e poi tiriamo le conclusioni.
Infatti, quanti errori. Tu prima hai detto di Carnevali, ovviamente dalla richiesta diretta, perché secondo te? Perché sai, anche qui dicono però Carnevali ha fatto bene, ma nel Sassuolo, che è mondo diverso da quello della Juventus, secondo te perché invece farà bene, oppure è l'uomo giusto per la Juventus?
E non vale, nel calcio giudicano sempre i risultati e quindi saranno quelli a decidere, certo. Però le premesse sono perfette, perché parliamo di uno dei pochissimi manager italiani. Io vi sfido a farmi 5 nomi che sono in grado di coniugare competenze sportive e manageriali come lui. Se mi fate 5 nomi, dopo io ve ne do 2, lui è Marotta, datene altri 3 e ci arriviamo. È uno dei pochi, è uno dei pochi che riesce a leggere un bilancio e conoscere un terzino. Quello che serve alla Juventus in questo momento, che finora è passata da uomini bravi ma sovradimensionati, quindi direttori sportivi che sono stati messi a fare i direttori generali e non è lo stesso mestiere, oppure sono passati da soggetti sicuramente professionali ma arrivati da realtà diverse. Questa è una persona che frequenta il nostro calcio da anni, che è noto per aver saputo investire su grandi calciatori. A chi mi dice che viene dal Sassuolo, io dico che Conte venne dal Siena, era in Serie B, mi pare che ha schiettato delle Juve. Dico che Marotta venne dalla Sampdoria, che non mi sembrava il Real Madrid all'epoca, e conta il lavoro e conta come si lavora. Io credo che in questo momento sia un profilo perfetto per la Juventus.
Tra l'altro aggiungo io, forse non è un caso, anzi secondo me non è un caso, che oltre a essere amministratore delegato è direttore generale, perché può ricoprire giustamente quelle due cariche. Prima di salutarti e ringraziarti, Antonio, insomma, c'è stata l'elezione scontata di, passiamo ovviamente alla Federcalcio, di Malagò. Ora, primo contatto con la politica, la prima cosa che ha detto, io ero lì in conferenza, uno dei primi punti ovviamente il rapporto con la politica, però poi c'è da fare, perché parecchi sono convinti che Federcalcio significhi solo nazionale, ma invece significa riforma, calcio italiano, eccetera. Secondo te perché può fare bene? Anche lì qualcuno dice però sapete che il CONI è una cosa, gli altri sport sono una cosa, è sicuramente un ottimo manager sportivo e questo è chiaro, però il calcio poi è fatto di tante dinamiche particolari.
Sì, ma le dinamiche particolari sono quelle che hanno inamidato il calcio, che finora è stato amministrato in politichese,
esatto.
E non è stato mai amministrato in una maniera sana. E noi abbiamo da riformare le strutture, abbiamo da riformare i settori giovanili, abbiamo da riformare i formatori dei settori giovanili, abbiamo da salvaguardare una Serie A che continua a perdere talenti, e quindi lì ci vuole uno che si rimbocchi le maniche. Ora, oggettivamente abbiamo avuto modo di vedere come il presidente abbia nel CONI dato un esempio di managerialità importante. Io poi credo che un grande manager non fa lui,
esatto.
Si mette anche accanto persone che possono lavorare per lui e in nome suo,
sì, sì,
scegliendo le competenze che è giusto.
Per esempio sotto profilo tecnico si parla appunto di Valdini, come insomma almeno gli avrebbe già proposto, insomma, direttore tecnico, poi magari anche altre figure. L'ultima invece, discorso poi CT, a me risulta che tipo un mese e qualcosina fa Malagò si è incontrato con Conte gli abbia dato la disponibilità, poi si è parlato di Mancini, negli ultimi giorni si rifà, insomma, secondo te alla fine chi sarà il CT della nazionale?
Ma che sarà lo posso dire, però sarà, mi pare di capire che ci si orienta verso un profilo di un allenatore vincente, di un allenatore esperto, di un allenatore che sappia prendere in mano una situazione molto delicata. E tutte e due onestamente aderiscono a questo tipo di profilo. È chiaro che poi bisognerà fare dei conti con ragioni diverse, per tutte e due c'è un problema economico legato a ingaggi da club, da sì, grandi club, esatto. Ma io penso che loro faranno qualche passo eventualmente e gli sponsor interverranno. C'è un'oscillazione, lo vediamo anche da quelle che sono le posizioni. Io credo che le oscillazioni nascano anche dalle posizioni dei grandi elettori, che magari hanno delle diverse visioni sulle qualità dei due, però sicuramente cioè, tutte e due, se ci fermiamo in astratto a valutarli, ecco, poi lascia perdere che gli è andato via, che gli si è lasciato, parliamo di fatti, sono due vincenti e sono anche due che sanno in qualche modo guardare al giovane, perché Conte ha saputo trasformare squadre tra virgolette normali in squadre vincenti, offrendo sempre quell'attaccamento, che la motivazione in più, e l'ha già dimostrato. Mancini con i giovani lavora benissimo, ricordo che nella sua esperienza in nazionale Tonali e Zaniolo arrivarono quando avevano giocato un minuto ancora nelle rispettive squadre. Questo significa avere un'attenzione agli under, che in questo momento storico per noi è fondamentale.
Esatto, se dovessi tu puntare un euro, punteresti su Conte o su Mancini, non come preferenza?
Su Conte.
Anch'io sì, penso che alla fine, secondo me, sarà lui il prossimo CT, però staremo insomma a vedere. Antonio, grazie mille, buon weekend e buon lavoro. Grazie
a voi.